mi potrebbero soffermare un po' sulla, per quello che posso, sulla figura di Insalago, perché riprendendo questo libro molto bello di Bianca, voglio dire questo: la Palermo di quegli anni non si può comunque rappresentare solo con gli assassini da una parte e gli eroi dall'altra. Il mezzo che ci stava, il mezzo credo che Insalago potrebbe rappresentare i tanti che per decenni sono rimasti in mezzo, cercando di galleggiare, di cavarsela, guadagnando anche qualche cosa per sé. Ma ciò che fa di lui un personaggio unico, e io sono grata, credo che dobbiamo essere grati a Bianca che riporta alla luce questo personaggio a suo modo tragico ed eroico, quello che lo rappresenta è che a un certo momento egli compie una svolta, Già nella legislatura precedente, da quello che si legge, perché io non ne facevo parte, come assessore della nona, Insalago si era fatto notare perché metteva delle multe, degli esercizi commerciali, e con la tipica sapienza dei palermitani, questo veniva giudicato un'arma di ricatto che Insalago faceva per poter prendere poi forse dei soldi o dei voti da questi esercizi commerciali, cioè non valutavano la possibilità di una sua volontà di legalità che fosse derivante dal fatto della sua famiglia, come tutti sanno, era figlio di un carabiniere. Io questa svolta me la domando, io la ritengo autentica, poi naturalmente nessuno può, la ritengo autentica e mi domando perché c'è stata. Forse è stata l'effetto di tutte le tragedie che Palermo aveva vissuto in quegli anni con particolare accelerazione, di cui ha già parlato il sindaco. Hanno anche forse influito le denunce crescenti antimafia della sinistra, che si faceva comunque sentire nei suoi spazi che poteva avere, nell'assemblea regionale, nelle commissioni parlamentari antimafia. Ma forse ha influito anche il disagio di una parte del mondo cattolico nei confronti della Democrazia Cristiana. E mi piace ricordare che nel febbraio del 1980 nasce a Palermo Città per l'Uomo, sostenuta dal Cardinale. Quindi fin dall'inizio dell'80, io ero appena arrivata nel Consiglio Comunale, mi colpì d'Insalago questi suoi atteggiamenti spavaldi e trasversali. Flirtava un po' apertamente con il gruppo comunista, votava alcune proposte dei comunisti, alcuni ordini del giorno, ed evidentemente io penso che in quel momento lui comincia, in quei momenti comincia ad ipotizzare per sé un ruolo di risanatore, un ruolo un po' da Don Chisciotte, se vogliamo, però questo c'è stato. Lo accompagnò una spropositata fiducia in se stesso e nel suo coraggio e anche nella sua furbizia, che purtroppo non lo salvò. Diventato sindaco nel 1984, ed è questo un punto che a me rimane un po' oscuro, come mai fosse stata fatta la sua candidatura dal gruppo democristiano, e qui c'è una maliziosa più che considerazione della Pucci, dice forse Insalago aveva promesso di fare quelle cose che io non volevo fare. Poi, dopo che è diventato sindaco, ha fatto le cose che io volevo fare. Cioè, avrebbe puntato su uno sgambetto, avrebbe puntato Insalago. Tra l'altro, mi viene in mente questa considerazione. Sia Insalago che la Pucci cadono per le dimissioni degli assessori alle manutenzioni. Quando era sindaco, la Pucci, l'assessore era il noto Durana, con la breve sindacatura di Insalago cade dopo le dimissioni di questo midolo che era apertamente ciancimignano.
È rimasto la stessa, sempre un midolo.
Midolo, scusa.
Sempre midolo, ogni volta il Consiglio Comunale. Midolo, dov'è?
Allora, midolo. E questo personaggio compì immediatamente, come ricorda con attenzione Bianca, una serie di atti molto audaci, in pochissimi giorni, infatti clamorosi atti di sfida agli imprenditori collegati alla mafia e alla stessa mafia, E voglio citare, lei parla molto bene, Bianca, aderisce alla manifestazione antimissili di Comiso, manda una delegazione a una manifestazione di studenti antimafia che si fa a Roma, soprattutto rifiuta di firmare gli atti di pagamento a Cassina, che rende pubblici e distribuisce sui banchi dei consiglieri comunali. Ricordo ancora la sorpresa di tutti quando, andando alla sede del Consiglio Comunale, troviamo sui banchi i conti di Cassina che il sindaco aveva fatto pubblicato e moltiplicato in modo che tutti ne potessero avere. Allora io mi domando, perché non potevano essere, come qualcuno insinua, dei ricatti, perché la sua azione fu rapida, immediata, evidente, non lasciava spazio ad offerte conciliatrici. Quindi Spavaldo è ingenuo contemporaneamente. Forse pensava che la situazione avrebbe avuto automaticamente un appoggio dell'opinione pubblica, anche nazionale. Ma si può combattere la mafia, e questo è un pochino il centro del mio intervento, e ripulire il comune da soli? E questa è la domanda, dato che c'è più vicino a Rolando. Dietro, sì, grazie. Dietro ad Insalaco e alle sue rotomontate non c'era nessuno. Forse un po' i comunisti, che però non potevano sostenerlo più di tanto. E tra le preziose testimonianze raccolte da Bianca Stancanelli ve ne sono due molto significative che voglio riferire. Nel 1981, quindi ben 3 anni prima della sua nomina a sindaco, che dimostra che il suo progetto era radicato da lontano, a Palermo arriva Corrado Stagliano. Insalaco lo cerca e parla con lui. Fa a Stagliano una denuncia globale dell'organigramma della mafia, dei collegamenti della violenza spietata della mafia, dei collegamenti della mafia con la DC, e conclude: qui lo sgarbo si paga con il piombo. A me questa cosa mi è molto commossa, perché penso che Insalaco pensava di fare un atto di coraggio e di lanciare all'Italia attraverso la stampa un SOS clamoroso. Ma Stagliano non pubblicherà nulla, né cercherà di riscontrare in qualche modo le denunce ascoltate. Certo, non dimostrò molto coraggio. Ma Insalaco viene snobbato, secondo me, anche per un motivo di classe. Altro che Salotti. Insalaco non ha neppure una laurea, in fondo è un poveraccio. Quindi leggo in questo episodio con dispiacere non solo la diffidenza settentrionale verso il tema della mafia e in genere verso il sud, ma un certo disprezzo culturale. L'altro episodio emblematico del 1984. Insalaco, già sindaco dimissionario, e va in una manifestazione di quartiere a Bocca di Falco e incontra Orlando, allora assessore al decentramento. È un'altra cosa drammatica, secondo me. E dice in sala: non reggo più, perché alla fine io sono Peppuccio Insalaco, non mi chiamo Luca Orlando. Tu alzi un telefono e a Roma qualcuno ti risponde, a me non risponde nessuno. Insalaco era veramente solo, solo a Palermo e solo a Roma. E non si può combattere certamente la mafia da soli. Attorno ad un primo attore che ci vuole, che compie un atto di rottura, devono esserci altri soggetti, i famosi corpi intermedi, eccetera. E qui entriamo nella seconda parte dell'intervento, e ci vuole la politica, ci vuole la politica. Pensando a quello che avviene allora, una parte dei sindacati, in parte cittadini comuni, magari coinvolti da pezzi di partito, intellettuali pochi ma coraggiosi, che poi coinvolgono migliaia di persone, poi di Palermo, che scendono nelle strade, che appendono il suolo ai balconi. Cioè deve esserci quel sommovimento di popolo e di cittadini che è il miracolo di Palermo. Io lo chiamo così, del 1992, e che in Salaco non tentò nemmeno, non solo non tentò di costruire, ma secondo me non era neanche nella sua misura, nella sua capacità di disegno politico, non c'era probabilmente assolutamente quello concetto. Ecco, concludo dicendo, Bianca ha condotto un'indagine ad amplissimo raggio di cui qui Herriera ha letto un brano, ha verificato minuziosamente le strade, le case, le botteghe dove si incontravano i capi mafia, ha cercato e il più delle volte non ha trovato le copie dei messaggi, delle lettere mandate da Insala, eccetera eccetera. Ha compiuto poi un'operazione che io considero tanto coraggiosa quanto un po' spericolata, cioè sottolineando la contemporaneità di alcuni eventi svoltisi in Italia o anche all'estero, prospetta la possibilità di collegamento del delitto in Salaco con eventi accaduti oltre lo stretto e anche contro, oltre i confini nazionali, lasciando aperte una infinità di ipotesi, senza escluderle però né farle proprie, mantenendo per tutte il punto interrogativo. Concludo con una riserva sul titolo. La città marcia. Piero Violante qualche giorno fa su Repubblica ha ricordato che il figlio di Emanuele Notarbartolo, ucciso nel 1893, pubblicò un memoriale dal titolo La città cannibale. L'assonanza delle definizioni più di un secolo dopo può far venire i brividi, ma se Palermo negli anni 80-90 fosse stato solo e tutto, ma tutta marcia, non si sarebbero potuti verificare i cambiamenti degli anni successivi, su cui mi fermo perché non voglio fare lunga, insomma, ma c'erano delle cose diverse, c'erano comunque degli inizi di movimento, c'era l'associazione delle donne in lotta contro la mafia dopo l'assassinio di Terranova, ci sono delle iniziative all'assemblea regionale, la denuncia dell'ex che mandava i soldi nella banca di Sindona, cioè, c'era un'attività, c'era stata, c'era la politica, questo è il punto, con le sue differenziazioni c'erano i politici, ma non una casta indifferenziata come sono definiti a volte oggi, ma uomini e donne diversi da distinguere tra loro, gli accusatori e i complici. La mancanza e il disprezzo per la politica così diffusa oggi non aiuta la fuoriuscita dalla situazione molto diversa oggi, intendiamoci, questo condivido totalmente quello che tu hai detto. Non c'è paragone, basta di leggere questi libri, ma io ho vissuto veramente quegli anni, è un'altra cosa. Hai sintetizzato validamente, Orlando, la mafia c'è ma non governa, mentre allora c'era e governava, ecco. E però questo disprezzo per la politica e per i partiti io lo ritengo un fatto negativo che bisogna in qualche modo superare. E ho trovato una citazione di Alfio Mastropaolo, che è stato per un po' anche assessore al comune di Palermo nella primavera, mi pare giusto, e dice Mastropaolo: è un fatto negativo per la democrazia che le macchine partitiche siano state smantellate, fatte bersaglio dappertutto di una micidiale campagna denigratoria contro i partiti, cui danno il loro contributo per vie traverse mafiosi pentiti e mafiosi in servizio, giornalisti democratici e perfino qualche magistrato. Bisogna ridare, secondo me, un primato alla politica. Bisogna saper costruire faticosamente, e il sindaco ne sa qualcosa, una buona politica, assieme alla rilettura senza sconti del nostro passato, a cui ci aiutano molto questi leggi usciti così seri, insomma, come sono a volte sulla mafia, sono anche dei libri puramente scandalistici, di questo e di Calandrò sono libri seri, quindi ci aiutano a costruire, a ricordare il passato, E per esempio anche, voglio dire, la proposta che circola, che io penso che sia realistica, di costruire a Palermo un memoriale della lotta contro la mafia, andrebbe in questa direzione, di fare i conti con il nostro passato, ma assieme ai conti con il nostro passato bisognerebbe avere la capacità di creare questa politica nuova, cioè una che unisca. Io un poco sono stata, sono quasi 10 anni per la Consiglio Comunale, e credo che questa sia la cosa molto difficile: unire la soluzione dei piccoli problemi quotidiani che ci sono e che non si possono assolutamente saltare dalle famose buche delle strade di Roma, di cui ormai parlano tutti i giornali del mondo. Quindi piccoli, unire questi problemi quotidiani a un progetto complessivo di città sana, rinnovata, con delle strutture amministrative pulite, con dei dipendenti pubblici rispettosi, che non sappia non cedere a nessun interesse parziale. Se non si farà anche questa faticosa e anche ancora incerta nella sua costruzione nuova, io veramente penso che ci ritroveremo come prima, a parte i telefonini e gli smartphone, ci ritroveremo dentro una storia che appare sostanzialmente immobile, che cambia solo titolo, da città cannibale a città marcia, invece vorremmo un capitolo.
Grazie, signori.